Concludiamo la lettura del capitolo 12, da 49 a 59. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite, arriva la pioggia. E così accade. E quando soffia lo scirocco, dite, farà caldo. E così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo. E come mai in questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Ti assicuro, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Il brano di ieri terminava: a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu data molta fede sarà chiesta. Abbiamo visto due tipi di fede, la fede data e la fede affidata, ma la stessa cosa si può dire dell'amore. Ci è stato dato molto amore, cioè Dio ci ha amati molto. Ci è stato affidato molto amore e verrà chiesto il frutto di questo amore che abbiamo ricevuto per donarlo. Gesù continua: sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Questi doni che Dio fa agli uomini, ai discepoli di Gesù, ma anche ad altri, sono come un fuoco. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Sono venuto. Gesù sa di essere in questo mondo non per caso. Sa di avere una missione. Sono venuto a gettare fuoco. Gesù quindi è sempre attento a colui che lo ha mandato. Sono venuto a Lui è qui per qualche cosa, per uno scopo ben preciso, a gettare fuoco. Cosa intende Gesù per questo fuoco? A cosa si riferisce questa immagine, da una parte luminosa, ma dall'altra anche tremenda, perché il fuoco brucia, consuma. Vediamo nell'Antico Testamento cosa significa il fuoco, perché Gesù vive nella cultura biblica e possiamo capire le sue parole soltanto alla luce di quelle della storia della salvezza e delle profezie. L'Antico Testamento parla di fuoco come di giudizio da parte di Dio. A Sodoma è caduto il fuoco sulla città, Genesi 19, 24. ma poi anche la parola di Dio è considerata un fuoco. Isaia 66:15. Ecco, il Signore viene con il fuoco, i suoi carri sono come un turbine, per riversare con ardore l'ira, la sua minaccia con fiamme di fuoco. Con il fuoco, infatti, il Signore farà giustizia su tutta la terra. Coloro che si consacrano un giudizio. Ma poi in Geremia dicevo che la parola è fuoco, perché la parola di Dio anche giudica. Geremia 5, al versetto 14. Ecco, io farò delle mie parole come un fuoco sulla tua bocca. E poi ancora 23, versetto 29. La mia parola non è forse come il fuoco e come un martello che spacca la roccia? E poi anche Amos, al capitolo 7. Versetto 24. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Il Signore Dio chiamava per il castigo il fuoco che consumava il grande abisso e divorava la campagna. Ho letto anche Ezechiele, non ancora, Ezechiele 38, al versetto 22. Farò giustizia di lui con la peste e con il sangue, farò piovere su di lui e le sue schiere sopra i popoli numerosi che sono con lui, torrenti di pioggia e grandine, fuoco e zolfo. Sapranno che io sono il Signore. Ancora il fuoco scende dal cielo per la preghiera di Mosè per bruciare il suo sacrificio e quindi testimoniare davanti a tutti che Elia è proprio il suo profeta e quindi che la fede di Elia è l'unica fede, è la vera fede. Un fuoco che è quindi la parola di Dio che giudica gli uomini, che esamina i cuori degli uomini e brucia ciò che non è vero, ciò che non è santo. Ma nel Nuovo Testamento, quando si usa l'immagine del fuoco, anche per lo Spirito Santo. Già Giovanni Battista, nel nostro Vangelo, Luca 3, versetto 16, aveva annunciato che Gesù avrebbe battezzato con acqua e spirito, con l'acqua e con il fuoco. Vediamo. Vi battezzerà con Spirito Santo e fuoco. E poi il fuoco verrà nella Pentecoste, lo Spirito Santo come fiamme di fuoco. Lo Spirito Santo, che è il fuoco che brucia ciò che non è di Dio, e che illumina sulla sua strada. Sono venuto a gettare fuoco. Lo scopo della presenza di Gesù, della sua opera, della sua morte, della sua risurrezione, lo scopo della redenzione, e quindi lo scopo della vita cristiana, è proprio questo, che riceviamo lo Spirito Santo, che possiamo donare e fondere Spirito Santo. Sono venuto a gettare un fuoco sulla terra. Quanto vorrei che fosse già acceso. Dato che Gesù dice così, quanto vorrei che fosse già acceso, vuol dire che non è ancora acceso. Allora, con ogni probabilità, Gesù si riferisce proprio a quel fuoco che verrà nella Pentecoste. un fuoco che rinnoverà la faccia della terra, perché porta via da essa ogni immondizia. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato. Anche questo battesimo è annunciato come futuro, nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Quindi questo battesimo è visto da Gesù come una condizione perché possa accendersi il fuoco. Deve avvenire, altrimenti non può divampare il fuoco sulla terra. I salmi, quando parlano dell'immersione nell'acqua, ne parlano sempre come di una sofferenza che si deve passare. Il Salmo 42, al versetto 8, tutti i tuoi flussi, le tue onde sopra di me sono passati. Ma poi anche il Salmo 69, al versetto 2, e poi Isaia 43, anche al versetto 2, se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scoccerai, la fiamma non ti potrà bruciare. Ecco che anche qui Isaia mette insieme le due immagini, fuoco e acqua. Con questo battesimo Gesù allude alla propria passione. C'è un legame quindi tra la morte di Gesù, la sua passione e morte, il battesimo, e il giudizio del mondo, il fuoco. C'è un legame tra la passione di Gesù e la terra rinnovata dal fuoco dello Spirito Santo. Come sono angosciato finché non sia compiuto. Questo termine angosciato dice il grande desiderio di arrivare alla meta, di compiere la propria missione. Ma nello stesso tempo il termine come sono angosciato dice il prezzo di questa redenzione, di questa meta alla quale Gesù deve e vuole giungere. È una strada di dolore che deve oltrepassare, necessaria per la salvezza del mondo. Come sono angosciato finché non sia compiuto. Anche questa parola compiuto ci aiuta ad andare all'ultimo giorno, quando Gesù dirà tutto è compiuto. Gesù quindi pensa al frutto della sua presenza sulla terra, della sua missione, ma per portare questo frutto egli deve passare per le sofferenze della morte. E dicendo queste parole non dice tanto la sua paura quanto il suo desiderio profondo che la redenzione avvenga, che si realizzi presto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? I profeti, quando hanno annunciato il Messia, lo hanno annunciato come uno che viene accompagnato dalla pace. Isaia 9, al versetto 5, il famoso versetto che conoscete, poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il segno della sovranità, ed è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. E anche Zaccaria 9:9 ha un'espressione dalla quale appare con chiarezza che il Messia è colui che porta la pace. È il dono che caratterizza i tempi messianici. Però questa pace, annunciata da Dio attraverso i profeti, è una pace diversa da quella che gli uomini immaginano. Quando durante l'ultima cena, racconta San Giovanni, Gesù dice: vi do la mia pace, aggiunge, non come la dà il mondo, io la do a voi, cioè non quella che vi immaginate voi. Gli uomini per pace si immaginano un quieto vivere. Con la parola pace gli uomini si immaginano: noi stiamo bene qui sulla terra, ci facciamo qui il nostro nido, ci divertiamo, non abbiamo pensieri. Non è questa la pace di cui parla la parola di Dio, e quindi non è questa la pace che porta Gesù. È una pace più profonda, più grande, che non è priva di sofferenze, che è sempre combattuta. È la pace nel cuore, è la pace con Dio, la comunione con Lui, la partecipazione alla sua grazia, alla sua luce, ai suoi doni. Ma nel mondo, finché c'è il maligno, questa pace soffre, è combattuta, deve essere continuamente difesa e conquistata. Quindi non è una pace facile, che arriva come un dono magico, ma è continuamente una conquista che costa. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? Gesù è venuto davvero a portare la pace, ma non quella che pensate voi. No, io vi dico, ma divisione. In una famiglia, eccetera, e qui dobbiamo leggere quello che dice il profeta Michea, al capitolo 7, al versetto 6, per vedere come Gesù è radicato proprio nella parola di Dio, nell'Antico Testamento, quando parla. Il figlio insulta suo padre, la figlia si è rivolta contro la madre, la nuora contro la suocera, e i nemici dell'uomo sono quelli di casa sua. Ma io volgo lo sguardo al Signore, spero nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi esaudirà. Dentro la lotta, dentro la sofferenza, la divisione, sentite la pace. Dov'è? Ma io volgo lo sguardo al Signore, spero nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi esaudirà. Questo è il profeta Michea. Il prezzo della pace, anche per i discepoli che si decidono per Gesù, è prevista quella sofferenza che tocca i legami più profondi che l'uomo può avere sulla terra, gli affetti più cari, i legami più sacri, come quelli genitori e figli, come quelli che scaturiscono dal matrimonio, suocera e nuora. Sono legami sacri. Anche dentro questi legami e questi affetti entra la sofferenza. La pace che Gesù porta costa, deve essere conquistata e mantenuta. Diceva ancora alle folle. Le folle sono ancora presenti, hanno sentito tutti quello che Gesù ha detto ai suoi discepoli, così che tutti possono, se vogliono, decidersi per lui. di diventare discepolo. Ma Gesù conclude rivolgendosi proprio a tutti, adesso. Gesù si aspetta qualcosa da tutti quelli che lo ascoltano, da tutti quelli a cui arriva la sua parola, non solo da quelli che si dichiarano discepoli, ma tutti quelli che lo hanno sentito devono arrivare a un qualcosa, a una decisione. Che cosa dice Gesù? Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite arriva la pioggia, e così accade. Cioè voi siete dei bravi meteorologi, siete capaci di indovinare che tempo farà. E indovinate giusto. Quando vedete dei segni, sapete trarre le conclusioni. Se una nuvola viene dal mare, da ponente, rispetto a Gerusalemme, il mare è a ponente. Se vedete una nuvola venire dal mare, dite che piove. E succede davvero, siete bravi. E non interrogate nessuno, lo sapete da voi stessi. Quando vedete una nuvola salire da ponente, non andate dagli scribi per chiedere che tempo farà. Non andate dai farisei, sapete deciderlo da voi, sapete riconoscerlo da voi stessi che tempo farà. La stessa cosa quando soffia lo scirocco. Farà caldo, e così accade. Voi lo sapete, voi lo dite, senza aver interrogato nessuno. Ipocriti. Cioè, commedianti. Commedianti, nel senso, se si tratta di individuare dei segni del tempo atmosferico, lo fate, siete bravi. Quando si tratta di individuare altri segni, fate finta di non essere più capaci di indovinare, fate finta di non sapere niente. Siete volubili, dei commedianti. Quando si tratta di cose poco impegnative, anzi per nulla impegnative, siete dei intelligenti. Quando si tratta di scoprire il significato di cose che impegnano, basta, chiudete il vostro intelletto e non fate un passo. Certe cose meno serie le interpretate, quelle che invece impegnano le ignorate. Quelle cose che servono per la vita spirituale, quelle che servono per l'eternità, non vi preoccupate di interpretarle, di conoscerne il significato. Ipocriti. Sapete valutare, cioè siete tutti bravi e capaci di valutare l'aspetto della terra e del cielo. E come mai questo tempo non sapete valutarlo? Questo tempo dei miracoli, questo tempo dei segni. Avete visto il muto parlare, l'indemoniato liberato. Come mai non sapete trarne le conclusioni? Questo tempo della mia presenza tra voi. Come mai non sapete dire con chiarezza che è il tempo messianico, il tempo della presenza dell'inviato di Dio? Non sapete valutarlo o non volete valutarlo. Gesù li aveva aiutati più volte a collegare le scritture con quello che succedeva, a collegare le scritture soprattutto con la sua vita, ma hanno fatto finta di non capire. E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Perché aspettate sempre il giudizio dei farisei e degli scribi? Come sapete dire che tempo farà senza andare a chiederlo a loro? Potete individuare che tempo è dai segni, da quello che vedete, anche senza chiederlo a loro. Giudicate da voi stessi ciò che è giusto. I segni sono chiari, perché non leggerli? E quindi perché non decidersi? Per decidersi per lui, per Gesù, non occorre aspettare il responso degli scribi e dei farisei. Non occorre aspettare una parola dagli altri. Puoi farlo tu stesso. Hai segni sufficienti. La decisione per Gesù non deve esserti suggerita da nessuno. La decisione per Gesù non la trovi sull'enciclopedia e nemmeno in internet e neanche sul giornale e neanche su qualche trasmissione del sabato sera o di altri momenti in cui avete il tempo di star lì a perdere tempo. La decisione per Gesù tu la devi prendere, questo è il senso di queste parole. Giudicate da voi stessi, non aspettate che lo facciano altri prima di voi. I segni li hai, coraggio. E per aiutare ancora, ecco un'altra parabola. Gesù va avanti a furia di parabole, proprio per aiutare chi è lì ancora indeciso. Quando vai col tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice, il giudice ti consegna l'esattore dei debiti, costui ti getta in prigione. Questo è quello che fa chiunque un po' furbo. Quando sei accusato di non pagare debiti, se vai a finire davanti al giudice, perdi tutto. Se ti metti in prigione, come fai dopo a pagare? Hai perso tutto, non solo la roba, ma hai perso anche la vita, in pratica. Quindi, tu sei capace di ragionare e di farti tutto per evitare la prigione. Perdi anche i tuoi beni, quelli che hai, li dai per pagare pur di aver salva la vita. Non aspetti di essere trascinato davanti al giudice, lo fai prima, lo fai subito, prima di arrivare al giorno del giudizio. Sai metterti d'accordo, far dei compromessi per non finire male. Ecco quindi questa piccola parabola aiuta chi fosse ancora indeciso a prendere la decisione finché c'è tempo, ad accogliere il Salvatore prima che Dio debba intervenire come giudice. Perché se Dio deve intervenire come giudice, ti giudicherà in base a quello che avrai fatto. E allora come fai a salvarti? Tu non hai opere di salvezza. Puoi aver fatto qualcosa di buono, ma il fatto di aver rifiutato di non essersi deciso, di non aver accolto il Salvatore, merita una condanna abbastanza grossa, peggio di quella dei Niniviti e di quella della regina di Saba e di quella di Sodoma e Gomorra. Allora, ecco, fa di tutto per prendere la decisione della tua vita finché hai tempo. Prima che Dio debba giudicarti in base alle tue opere, accogli il Salvatore. Se tu accogli il Salvatore, anche se accoglierlo ti costa un po', perlomeno ti salvi la vita per l'eternità. Se anche ci perdi qualcosa, ci perdi un po' di roba, o ci perdi qualche tuo sogno, però ti salvi la vita nell'eternità, perché Dio, se tu accogli il Salvatore, giudicherà colui che hai accolto nella tua vita. E quello ormai è, quello è gradito a Dio. E quindi anche la tua vita sarà gradita a Lui e tu sarai salvo. Non so se ho reso l'idea. Ti assicuro, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Quindi, mi raccomando, queste parole sono dette a tutti, non solo ai discepoli. Nessun uomo è esonerato dal decidersi davanti a Gesù. Con queste parole Gesù manifesta la propria meraviglia. Come mai queste folle aspettano tanto a decidersi per me? Perché non si scompongono? Chiunque sente parlare di Gesù, chiunque ha una qualche piccola esperienza di lui, della sua vita, deve decidersi. O lo accoglie come Salvatore, se no deve presentarsi al giudizio solo con le proprie opere. E quelle lo fanno debitore, insolvibile. Allora conviene proprio, finché si è per strada, quindi prima di arrivare al giudizio, mettersi d'accordo, accogliere il Salvatore, la proposta che ti viene fatta, il dono di cui già puoi godere. Siamo in tempo di conversione. Gesù ha dato i segni chiari, tu sai chi Lui è, sai come Lui ti ama, affidati a Lui, accogli la sua salvezza, non voler essere giudicato in base alla tua osservanza della legge, non ce la farai. Ecco quindi la conclusione di questo brano, che è anche la conclusione dei nostri esercizi spirituali. Un passo deciso verso Gesù, senza aspettare quel che fanno gli altri, quel che dicono i grandi. Qualche volta mi verrebbe da ridere, ma non rido, quando vedo libri fatti a interviste su chi è Gesù per te, ma fatte a onorevoli scrittori, a personaggi famosi nel mondo giornalistico o nel mondo dello spettacolo o nel mondo dello sport o nel mondo, come se qualcuno arrivasse a convertirsi perché quelli si sono convertiti forse, o perché loro dicono una parola. a quella gente bisogna dare il Vangelo, non andare a prenderlo. Il Vangelo ce lo dà Gesù, la buona notizia ce la dà Lui. Agli uomini lo dobbiamo annunciare. Non aspettate quindi le decisioni degli onorevoli e neanche del Parlamento. Gesù ha già dato segni sufficienti. Che bello. Quindi io immagino che voi andiate a casa cantando oggi, perché avete preso una decisione che vale per sempre, una decisione che farà stupire molti. Se lo dà Gesù Cristo.